Marte.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Lo sento da lontano, il grido della gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
L'arbitro Massa da Imperia, laureato in giurisprudenza, pare che quest'anno sarà sospeso dopo la partita di ieri dall'AIA e non arbitrerà certamente più il Napoli quest'anno. Ecco, queste sono le ipotesi che si fanno, molto accreditate, dopo la direzione di gara di ieri con due errori marchiani del direttore di gara di Napoli-Inter, che certamente hanno condizionato in parte una partita che il Napoli però ha condizionato anche per alcuni fattori, fase difensiva e condizione fisica certamente in primis, che hanno scucito una parte se non tutto lo scudetto dalle casacche degli azzurri. Buon pomeriggio a tutti da Forza Napoli sempre, da Gianluca Gifuni e da Tony Molà che è in regia. Più che recriminazioni questa mattina, la tristezza, la delusione di molti tifosi si riverbera anche il giorno dopo. Ieri ho visto facce tristi tornare a casa dal Maradona dopo la partita. Un 3-0 bugiardo come risultato. Certamente l'Inter ha meritato la vittoria, ma ripeto, il 3-0 è un risultato troppo ampio che condanna gli azzurri oltre misura per quello che hanno dato, visto che soprattutto nel primo tempo avrebbero meritato qualcosa in più e certamente di lasciare aperta la partita a qualsiasi risultato, almeno per un po' di tempo in più. Gianluca Gifuni al microfono, 0816363663 per intervenire in diretta, telefoni aperti sino alle 13 per Forza Napoli sempre, 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Scusate, ieri mi rifaccio ai messaggi di molti che improvvisamente, come capro espiatorio, hanno trovato Aurelio De Laurentiis. In tanti hanno scritto su di lui, in effetti, le sue scelte prima dell'estate, sull'allenatore e sul direttore sportivo e sul mercato, visto che ha voluto fare da solo, si sono rivelate sbagliate, perché poi la scelta di Garcia e il fatto di mandarlo via in ritardo rispetto a quanto avrebbe dovuto fare il presidente si sono certamente riverberate sulla condizione fisica della squadra alla lunga, e adesso i risultati continuano a vedersi negativi. Ovviamente lo stesso dicasi per il mercato. Kajuste e Lindstrom, ma anche Nathan, non mi sembrano giocatori che possano fare la differenza nel Napoli, per cui dopo le partenze di Lozano, che pure era ipercriticato l'anno scorso, ma Lozano era un'alternativa valida a Politano e a partita in corso e anche dall'inizio, adesso non c'è più un'alternativa, per esempio. Quindi scelte di mercato sbagliate, scelte di allenatore sbagliate, scelte di direzione sportiva sbagliate, che si sono riverberate su tutta la stagione. Poi c'è la fisiologia che entra in gioco. Quando si vince lo scudetto, forse è fisiologico disputare una stagione non all'altezza delle aspettative. Pasquale Tina, nostro inviato a Castelvolturno, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio a te.
Mi sembra di aver toccato un po' di punti.
Tutti gli argomenti, tutti gli argomenti. Una situazione comunque difficile, una situazione difficile. Aggiungo soltanto che agli errori che tu hai elencato si aggiunge anche l'emergenza, perché la questione, diciamo, dei terzini comunque secondo me ti sta condizionando. Ovviamente non spiega da sola il momento del Napoli, però è comunque un elemento in più che quando le cose vanno male si aggiunge, diciamo, in un contesto già difficile.
Dall'altro lato abbiamo il collega giornalista di 7 Gold, Tiziano Crudeli, che segue attentamente da vicino il Milan. Tiziano, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Ecco Tiziano, c'è Pasquale Tina di Radio Ciao, Marte della Repubblica dall'altro lato, che ti faccio salutare. Ascolta Tiziano, tu che segui attentamente il Milan, io parlavo tra i vari fattori che in questo momento condannano il Napoli ad essere lontano dalla lotta a scudetto. L'aspetto fisiologico, anche il Milan dopo aver vinto lo scudetto nel 2021-22 l'anno scorso poi è crollato. Che succede alla squadra che vince lo scudetto l'anno dopo?
Succede, probabilmente è uno dei motivi principali, che la squadra che vince deve essere rinforzata con elementi che siano in grado di essere stimolati, di non essere appagati di quello che è stato ottenuto. Ci vogliono le motivazioni, ci vogliono un impegno totale, come se non ci fossero alle spalle un scudetto vinto o la Champions dove si è impegnati su due fronti. Il Milan quest'anno più che altro hanno inciso e stanno incidendo notevolmente il gran numero di infortuni, 26 di cui 15 muscolari, che è un'assurdità, non è sfortuna, qui è demerito di chi è preposto alla preparazione e alla gestione anche tecnica della squadra.
Ieri Mazzarri era furioso, De Laurentiis ancora di più, è stato il presidente a decidere di non far parlare Mazzarri al microfono, ha parlato Meluso che in maniera molto serena e tranquilla ha spiegato i motivi del Napoli, oggettivi per lo più, sulla condotta arbitrale di Massa, che pare non arbitrerà più il Napoli quest'anno e che avrà anche una sospensione. Pasquale, Napoli che proseguirà su questa strada per cercare di far valere i propri diritti dopo la partita di ieri?
No, credo di sì, ci sono stati degli errori dell'arbitro, io penso che è legittimo che una società faccia così, in passato insomma che il Napoli spesso non commentava quando c'erano decisioni arbitrali a sfavore, però ripeto, io credo che bisogna analizzare tutto con lucidità, è giusto evidenziare gli errori di Massa che ci sono stati, è giusto però parlare anche dei problemi, perché questa squadra insomma continua insomma ad avere delle lacune, delle fragilità difensive che sono secondo me evidenti, hai preso 8 gol in 3 partite, quindi i numeri insomma in questo caso non mentono, è chiaro insomma che però è giusto insomma che anche il Napoli si faccia sentire se pensa, come è accaduto ieri, che un arbitro non abbia avuto diciamo decisioni corrette, perché è chiaro insomma che dal campo, per esempio, io non l'avevo visto, poi l'ho rivisto dopo, il fallo di Lobotka, insomma, su Lobotka è abbastanza evidente.
Beh, lo ha cinturato Lautaro Martinez.
Lì il VAR non interviene, deve intervenire l'arbitro.
Era a due metri, era proprio vicinissimo.
Quello che secondo me poi è importante sulla questione anche del rigore di Osimhen, secondo me è poi il principio fondamentale, l'uniformità di giudizio, perché si può discutere sull'entità del contatto, però altri rigori del genere sono stati dati, quindi o si danno o non si danno, tanto che si prenda una decisione univoca sulla questione.
Tiziano, ieri hai visto la partita?
Io ho visto la partita, anche perché mi devo documentare per cercare di essere il più obiettivo possibile, devo cercare di vedere un po' tutte le partite, di leggere, confrontarmi, sentire, eccetera. Io al di là dell'errore arbitrale, che sicuramente finiscono per condizionare il risultato, quello che per me è sorprendente nel Napoli è lo score in casa il Napoli
è sedicesimo. E sedicesimo.
Napoli, considerando la Champions, ha perso 5 partite su 9 in casa.
Ha vinto 2 partite in casa, ne ha pareggiate 1 e ne ha perse 4. Quello che è ancora più assurdo sono i gol subiti, 12 segnati, 10. Lo score casalingo invece è la dimostrazione che il Napoli, se sa coprirsi bene e magari sfruttare gli spazi e le ripartenze, vengono da uno score davvero unico. In trasferta ha vinto 5 partite, ne ha pareggiate 2 e non ha perso una sola partita. Ha segnato 16 gol e ne ha subiti solamente 5. Cioè questa disparità di rendimento è sorprendente. Il Napoli, a mio modo di vedere, rimane potenzialmente una grande squadra, ma deve trovare un equilibrio tra il rendimento casalingo e quello esterno.
È vero. Pasquale, il Napoli si è interrogato, ma perché in casa? È sedicesimo, sai chi ha fatto peggio del Napoli in casa quest'anno? Solo Salernitana, Verona, Udinese ed Empoli hanno fatto peggio del Napoli, tutti gli altri hanno fatto meglio in casa.
Oh, guarda Gianluca, ovviamente non è più un caso, cioè, questo rendimento allo stadio Maradona. Io credo insomma che in casa magari sei più propositivo, provi diciamo a sbloccare il risultato, giochi, e lasci quegli spazi, insomma, che stai pagando le conseguenze in maniera molto cara. Cioè ieri è vero che per esempio sul primo gol Barella fa una grande giocata per liberare Çalhanoğlu, però quel buco centrale c'è, e nel secondo gol Barella praticamente da solo parte dalla metà campo avversario, dalla metà campo, e arriva in aria, poi fa un'altra grande giocata perché fa il dribbling, però non è seguito, è libero, cioè quel buco centrale, insomma, che il Napoli secondo me si porta dietro dalla prima amichevole con la spalla, non è stato risolto. E in casa ovviamente i problemi esplodono, perché chiaramente tu provi, devi vincere la partita in maniera propositiva e lasci, insomma, degli spazi che poi gli avversari sfruttano. Una squadra come l'Inter ci va anche a nozze, e ieri lo ha dimostrato, e questo equilibrio che ti manca ti sta, diciamo, penalizzando e non riesci a fare risultati in casa. È qui che bisogna lavorare ed intervenire. Credo che ci sia anche un problema di condizione fisica, perché questa squadra dura con l'Atalanta un tempo, a Madrid con i ritmi più bassi sei riuscito a giocare 65 minuti, però poi gli ultimi 25 minuti, al di là, insomma, dell'errore di Meret, eri già rintanato nella tua metà campo e quindi avevi lasciato il fianco al Real Madrid. Ieri hai giocato anche ieri un tempo, poi hai subito il gol, nel secondo ci hai provato, però poi sei di nuovo sparito dal campo. Quindi questo è un altro aspetto, secondo me, preoccupante, su cui credo bisogna lavorare. Ma se è stato fatto un errore di preparazione nei mesi scorsi, non lo risolvi in 7-8 giorni, ci vuole più tempo.
Chi lo vince lo scudetto, Tiziano? Dopo 14 giornate di campionato, 24 alla fine, si può già avere un indirizzo?
Secondo me, allo stato attuale delle cose, poi domani in un altro giorno si vedrà, lo stato attuale delle cose, l'Inter è decisamente, mio malgrado sono milanista, è decisamente in questo momento la squadra più forte del campionato, fermo restando che la Juventus è una contendente valida, però l'Inter ha l'attacco più forte del campionato, ha la difesa più forte del campionato, ha il centrocampo, e l'abbiamo visto ieri, dove i centrocampisti sono molto bravi nella fase di contenimento, nel proporsi davanti e andare a segnare il gol di Barella è stato spettacoloso.
Sì, è vero.
E lo dico da milanista.
Tiziano, grazie per essere stato con noi, ci risentiremo più in là.
A voi, bocca al lupo.
Grazie, ciao, e viva il lupo. Grazie a Tiziano Crudelli. Pasquale Tina, nostro inviato a Castelvolturno, abbiamo altre cose da analizzare, l'avvicinamento al match con la Juventus, ti chiedo 2 minuti di pazienza, poi tra poco ci ritroveremo con te e con Enrico Fedele, d'accordo?
Va bene.
A tra poco con Pasquale Tina, voliamo in pubblicità.
Marte.
Rieccoci in diretta, Forza Napoli sempre, Gianluca Gifuni in vostra compagnia con Tony Molai in regia, il giorno dopo Napoli-Inter, il giorno dopo la rivederci del Napoli alla lotta a Scudetto, dopo il 3-0 di ieri, risultato bugiardo per come è arrivato e soprattutto per il divario che non c'è tra le due squadre. Direi molto elegante, scrive Nando Danola, la dichiarazione del direttore Meluso, purtroppo l'arbitro non era in giornata. L'Inter ieri ha dominato, specie il secondo tempo, quale risultato bugiardo? No, per me il 3-0 è un risultato bugiardo, caro amico. Poteva finire 1-0 la partita, considerate le occasioni avute dal Napoli e, diciamo così, la direzione arbitrale che in ogni caso ha inciso in parte almeno sul match. L'Inter ieri segnava quando voleva, non è proprio così. Nel secondo tempo probabilmente ha trovato qualche elemento in più per andare in gol. Sentiamo questo messaggio vocale, eccolo qui.
Buongiorno Gianluca, sono Luigi da Napoli.
Buongiorno
Gianluca,
Luigi.
Il problema è che sì, adesso ammesso e non concesso che verrà sospeso Massa per non arbitrare più le partite del Napoli, ma voglio dire, cose già viste, ma il danno lo hanno fatto, il danno scientemente fatto con malafede, perché posso capire l'arbitro, ma se la VAR non interviene per ben 2 volte.
Al centrocampo non può intervenire.
Che sulla panchina uno del Napoli ha chiesto al quarto uomo di andare a vedere la VAR e gli ha risposto la stanno vedendo, non c'è nulla sul primo episodio. Questa è malafede, io non seguirò più il calcio. Basta così. Cioè, mi è venuta la nausea e la vergogna, non si può seguire più, perché è tutto un imbroglio, dovrebbero andare solo in galera. Veramente sono indignato.
Pasquale Tina, Pasquale, eccoci qui di nuovo, il nostro inviato a Castelvolturno, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, eccomi.
E dall'altro lato il direttore Enrico Fedele, direttore, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Il Napoli è fuori dalla lotta a scudetto, direttore?
Lo è sempre stato.
Ah, beh, insomma, lo è sempre stato. Se ieri avesse vinto la partita era meno 5.
Come? Meno 5, che significa?
Significa meno 5, meno 5 punti.
E che significa?
Adesso è a meno 11 invece. Lei non vuole sentir parlare?
Ma scusatemi, ma stiamo bene? Siamo impazziti?
Allora io gli ho fatto una domanda, il Napoli è fuori?
Ma lo è sempre stato.
Ok.
Gianluca, io penso che il Napoli debba preoccuparsi.
Non lo so, ma voi siete ancora capaci di dire che se il Napoli batte la Juve...
No, aspetta, una alla volta, facciamo finire il direttore e poi andiamo da Pasquale. Direttore, diceva, voi siete capaci di dire?
E se vinciamo con la Juve siamo ancora in corsa?
No, nessuno lo ha detto. Nessuno lo ha detto.
No, l'avete detto prima.
No, chi l'ha detto? Detto?
Una settimana fa. Ah. Se mettevamo andavamo a 5, poi vinciamo
certo.
A Juve.
Una settimana fa sì,
certo. E gli altri si fermavano. Ma dai, c'è una questione di squadra. Cioè, facciamo la competenza, mettiamo la competenza come dice il mio simulatore. Va bene.
Devo dire, direttore, mi scusi, poi vado da Pasquale Tina per un attimo. Anche lei ha detto che il Napoli come rosa sulla carta vale l'Inter, vale l'Inter. Vale l'Inter. Sempre, lo ha detto insieme a noi, sempre. Vale l'Inter.
Io l'ho detto all'inizio del campionato. Ho detto che il Napoli come rosa era superiore alla Juve e Milan. E questo lo dico ancora. Ma non era superiore all'Inter.
No, però vale l'Inter, quantomeno l'Inter.
No, il concetto è un altro. Per valere c'è bisogno di motivazione, c'è bisogno che i giocatori non si sentano, diciamo così, sazi, c'è bisogno anche di una ottima condizione fisica. Ieri abbiamo visto, al di là dell'errore dell'arbitro, secondo me molto chiaro, sul calcio di rigore, che è un episodio, il Napoli ha fatto la figura di una Ferrari con una Formula 3. Punto, ma l'ho fatta parecchio. Solo chi non vede il calcio non si rende conto, solo chi ha gli occhi foderati di prosciutto, oppure che è contento che battiamo la Juve, che la Juve sta tirando. Dai, ma
no, beh, questo
in
no,
questo momento
poi...
il Napoli c'è una certificazione, il fallimento di un progetto tecnico, per diciamo che il presidente si è sentito un onnipotente e si è messo una corte di persone di signori. Punto.
Va bene, Pasquale, volevi aggiungere qualcosa e poi andiamo su Juventus-Napoli per un attimo con te.
Ah, io dicevo insomma che Napoli deve guardarsi le spalle, cioè non guardare, perché adesso la Roma che ha gli stessi punti. Io penso che il Napoli debba provare, è più forte, però deve, diciamo, blindarlo questo quarto posto. Penso che questo in questo momento sia l'obiettivo del Napoli. Sul progetto tecnico sono d'accordo, perché Garcia, la gestione di Garcia, che è stata fallimentare, ha comunque magari un po' nascosto anche i limiti sul mercato, perché il Napoli sul mercato non ha sostituito Kim, ha preso un difensore giovane, e devo prendere atto insomma che il direttore è stato uno dei primi a dirlo su Nathan. Caiusse è un giocatore che non ti dà nessun ricambio ai centrocampisti, lo Botkin e Sa di fatto giocano sempre, quindi questo vuol dire insomma che il gap rispetto a chi hai in panchina è evidente. E anche Lindstrom in questo momento è stato preso, fa l'esterno, probabilmente è una mezzala, probabilmente è un trequartista, quindi anche quello non è un acquisto che in questo momento sta convincendo. Quindi c'è stato l'errore Garcia,
l'altro
vero errore è stato anche il mercato, direttore, che non è stato fatto, non sono stati fatti rinnovi, cioè ce ne sono state tante quest'estate, insomma, che secondo me hanno contribuito a questa situazione.
Pasquale, prima di salutarti, in 30 secondi la formazione per venerdì, ovviamente è un rebus, però il Napoli comincia a preparare in 5 giorni questa partita con la Juventus.
Ma non la so, perché oggi è lunedì.
Beh, certo, è troppo presto. Però
credo, insomma, potrebbe rientrare Zielinski se sta bene.
Nathan ancora a sinistra, secondo te?
Ma potrebbe, io non escludo che giochi Mongeau, perché no? E poi secondo me bisogna decidere insomma se cambiare o meno il portiere, se andare avanti come Retto, oppure magari, insomma, visto che mi sembra poco tranquillo, scegliere Collini. Credo che questa è una riflessione che al più presto vada fatta.
Va bene, grazie a Pasquale Tina, che è nostro inviato a Castel Volturno, che ciao, risentiremo nelle prossime ore per ulteriori aggiornamenti. 0816363 per intervenire con il direttore Enrico Fedele. Direttore, ha sentito Pasquale Tina, bisogna capire se Meret poi giocherà ancora oppure no.
Meret, allora, c'è stato un solo intervento ieri che mette in ansia tifosi e compagni di squadra. Sai qual è stato?
Quello con Nathan non si sono capiti i due, lui
no,
è uscito.
No, quello non è capitato, no, quello è un errore di comunicazione. Sai qual è stato? Te lo dico io. Quando ha fatto bere per non solo, e ha messo la palla sul fallo laterale.
E quella è, quell'episodio lì.
No, piede, quello è stato un altro episodio, un altro. È stata una palla, diciamo così, facile, è andata indietro. E lui la doveva appoggiare al compagno, se non che si è incrociato con i piedi e la palla, anziché andare al compagno che era libero, è andata dal lato opposto al fallo laterale.
Ah, senti,
qua si sono.
Allora, sì, me la ricordo. Angelo al telefono, sentiamo Angelo, buon pomeriggio.
Buongiorno, grazie per avermi dato la linea. Allora, io concordo col calo fisico che è evidente, abbiamo fatto tutti i finali di gara in difficoltà, però volevo, siccome il direttore, diciamo, vede anche le sfumature dall'altro, la sua esperienza, la scelta di Nathan, ok, ma il Nathan così che lascia, diciamo, quando c'è il gioco dall'altra parte, che lascia il suo ipotetico avversario di fascia così, in modo così palesemente
quando,
largo,
quando scala, dici, quando,
cioè,
scala,
allo scalare sì, se no uno non deve stare, diciamo, attaccato quando la palla sta dall'altra parte, ma io ho visto che lui proprio, cioè, o è una direttiva di Mazzarri che pian piano li sta plasmando a tornare a tre, perché io anche sul gol, sull'assist di Quadrato, lui insomma sta proprio lontanissimo da quella palla che poi lui mette al centro e Meret.
Quadrato era solo,
anche all'inizio del match, i miei figli che dicevano: papà, ma tu ti stai fissando a vedere come sta in campo Nathan? Io un pochino ho giocato a calcio, vedevo che comunque lui dava tantissimo spazio per un cambio gioco su Dumfries o sulla mezzala che scendeva.
Allora, grazie Angelo, è tutto chiaro.
È andato chiaramente a dargli una mano perché lui stava già al centro.
Sentiamo cosa ne pensa Fedele. Grazie Angelo. 0816363.
Io credo che
è piaciuto Nathan ieri in quel ruolo
all'inizio, ma non è difensore.
Ho capito, ma ha giocato da esterno basso.
Non è difensore, io l'ho detto appena l'ho visto giocare.
Ho capito, ha detto, ma non è difensore centrale, lei dice marcatore, ma lui ha giocato da esterno basso.
Però in quel lato, secondo me, si esprime meglio là che come difensore centrale.
Addirittura.
Lui è un difensore centrale, sì, non si discute proprio. Ostigard ha le stimmate del difensore, e qui difensore di lui. Non si discute, nella maniera più assoluta.
Quindi secondo lei Ostigard merita di essere il titolare al centro della difesa?
Per me è stato uno dei migliori in campo fino a un certo punto.
Insieme a Rachman. E quindi Nathan è un altro acquisto sbagliato al momento.
No, lascia perdere, si deve adeguare, ma il concetto non è che è sbagliato, perché è un giocatore che vale per quello che è stato pagato, però non è il giocatore che serviva a Napoli. Lindstrom è un giocatore bravo, ma non è il giocatore che può sostituire Politano. Caciusta è un bravo giovane, ma non è il giocatore di personalità. Cioè, questa squadra doveva essere migliorata, noi l'abbiamo arricchita nelle riserve, ma non l'abbiamo migliorata.
Certo.
Qua non c'è dubbio, se poi vogliamo insistere, ripeto, che un cavallo di trotto deve fare il galoppo, è un altro discorso.
No, no, infatti io prima prendevo ad esempio l'alternativa a Politano, che l'anno scorso era Lozano, che era anche ipercriticato, ma a partita in corso o anche dall'inizio era una valida alternativa a Politano.
Là, anche se Politano ha delle caratteristiche un poco, forse era più difensivo di Lozano, Lozano era un po' più attaccante, però Politano vedo che ha fatto dei gol, anche ieri ha fatto la traversa, ha fatto anche degli assist.
Sì, però Lozano era un elemento su cui Spalletti contava, puntava, ve lo ricordate? No? Oggi non c'è più l'alternativa a Politano, perché Lindstrom non...
Ti ho detto, allora è inutile che rameniamo, adesso ci siamo trovati con una macchina che si vedeva che non aveva gli ingranaggi giusti e poi è scoppiata. Allora, chi ha l'occhio del competente lo vedo subito, chi ha l'occhio del tifoso lo vede tra poco e trova gli alibi.
Direttore, non vada via, perché un minuto e mezzo di pubblicità e poi torniamo con le telefonate in diretta allo 0816363. Tutte per lei, tutte per lei.
Marte.
Rieccoci in studio in diretta, Forza Napoli sempre, Gianluca Gifuni con voi, Tony Volà in regia, ma la squadra è nata, ci scrive questo amico, ancora di più è stata allenata pochissimo, Mazzarri non ha avuto tempo, a sinistra meglio Nathan che Juan Jesus comunque, Lindström è forte ma anche lui zero tempo, zero minuti, pochi minuti a disposizione. C'è una domanda per il direttore Fedele che è con noi, direttore buon pomeriggio.
Ciao.
Eccoci qua, c'è già Giulio in attesa al telefono, però c'è una domanda attraverso WhatsApp per lei, si chiama, arriva da Benvenuto. Buongiorno, secondo lei, direttore, Kvaratskhelia in questo momento, come, per come sta giocando, è il caso di sostituirlo?
Assolutamente no.
Mi sembra esagerato.
No, non sta giocando bene, ma non c'è un sostituto.
Perché non sta giocando bene secondo lei? Non è
no,
a livelli dell'anno
me,
scorso?
Non sta giocando bene perché secondo me per le sue caratteristiche io lo sfrutterei 20 metri avanti e eviterei di fare delle rincorse indietro. Lui nei primi metri è imprendibile, poi dopo si perde perché si intestardisce, però è l'unico giocatore, anche ieri per esempio l'unico tiro l'ha fatto lui, certo, con quella diagonale, la sua caratteristica. Quindi bisognerebbe che giocasse un po' più avanti, a mio giudizio.
Giulio al telefono, buon pomeriggio. Non c'è Giulio, sentiamo un po' di messaggi in attesa di altra telefonata allo 0816363. Eccolo qua il messaggio.
Buongiorno Gianluca, scusami se do fastidio. Gianluca,
no, che fastidio.
Non va. La colpa è tutta del pappone.
Del presidente, va bene.
Ma non si sente.
No, dice che la colpa è tutta del presidente, non si sente, quindi lo salutiamo e lo ringraziamo questo amico. Sentiamo.
No, ma io non vorrei una cosa. Non vorrei criminalizzare, diciamo, o attenermi verso il presidente che ha tanti meriti. Questo mi piace
sicuramente
metterlo in evidenza. Però che questa sia una lezione sonora, senti, per il presidente, che non deve sviare il discorso per non, come ti devo dire, parlare dell'argomento serio. Adesso il campo non è caro, presidente, ogni campo da mezzo, comincia a fare un campo se vuoi fare per il settore giovanile che non hai mai fatto, poi che fai business sono fatti tuoi, però non puoi non dire che devi fare i conti, perché li sai fare bene, fai fare il calcio a chi è il calcio, non puoi fare, ripeto, il proprietario della clinica e il chirurgo, se no la clinica prima o poi chiude.
Cristian al telefono, buon pomeriggio.
Sì, buon pomeriggio a tutti. Sono assolutamente d'accordo con il direttore, che come sempre dice cose che pensiamo tutti. Lui fa il tuttologo, il nostro presidente, è diventato il tuttologo del calcio e non va bene. Il calcio va fatto da chi fa calcio. Abbiamo vinto, perfetto, tutto a posto, ma adesso bisogna ripartire, ma doveva ripartire l'anno scorso, non adesso in corsa.
È più difficile confermarsi anche nella vita, non solo
no,
nel calcio.
Sì, però non bisogna fare i programmi né avvilirsi, perché io ripeto, non vedo squadre superiori al Napoli l'anno scorso.
Grazie Cristian nel frattempo.
I giocatori devono riprendere, non hanno più alibi, l'alibi è stato Garcia.
Ma anche l'Inter non è superiore al Napoli come rosa, direttore?
No, come no?
No, dico come rosa oggi. Allora, senza considerare la condizione fisica, la testa, eccetera.
Ma noi scherziamo proprio. Oggi come oggi, prima l'attacco del Napoli era superiore a quello dell'Inter, ma oggi con un Lautaro e un Thuram che fanno le gole a pallate non possiamo dire.
Ma mi scusi, direttore, l'anno scorso l'Inter aveva la stessa squadra con Lukaku davanti.
Ma era.
Aspetta, aveva Lukaku e non Thuram, no? E il Napoli era più forte. Mi spieghi una cosa, per quale motivo quest'anno l'Inter dovrebbe essere più forte?
Ma te lo spiego io. Allora l'Inter l'anno scorso di questi tempi aveva perso 5 partite.
Ecco.
Va bene, e lo sta, quando perdi 5 partite hai ormai perso il campionato e ti perdi, poi ha fatto la finale di Coppa dei Campioni, non ve la scordate su questo. Quindi quando succede, oggi ne ha persa una di partita. E anche in un certo modo, quindi è una squadra che ha ritrovato anche una certa condizione, certo. Il centrocampo dell'Inter, anche se non è un centrocampo fisico, è un centrocampo
di grande qualità,
tecnico, di corsa, ma soprattutto di inserimenti, fanno i gol.
Calhanoglu, Mkhitaryan e Barella continuamente. Giuseppe al telefono. Andiamo da Giuseppe, poi proseguiamo direttore. Giuseppe, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, sono Giuseppe Dal Vomero. Allora, è inutile commentare il Napoli per me perché ci sta un grande professionista che lo sta facendo.
Però allora, lei da tifoso lo può fare da appassionato, per
no,
carità.
Io volevo fare i complimenti perché, allora ti spiego, io col signor Fedele venne un periodo che ce l'avevo perché vide mio figlio di giocare a calcio da piccolo e disse: sto ragazzo può fare qualcosa, lo porto a fare dei provini. Poi arrivato a 16 anni disse: vicino a me è finito, tuo figlio non c'ha più voglia. Io non ci credevo, dissi: questo non capisce niente, sto signor Fedele. E invece mio figlio non ha concluso niente, ha lasciato il calcio. E ti posso dire che Fedele, veramente, per chi a volte ha dei dubbi, è un grande professionista e capisce veramente di calcio.
E noi non abbiamo dubbi, io insomma lo prendo come un totem.
Perché ingarra tutto quanto, Gianluca, le ingarra tutte.
Grazie Giuseppe per questa testimonianza. Direttore, mi sembra bella la testimonianza di Giuseppe.
È una testimonianza di affetto pomerese.
Ma lei è anche crudo quando deve dire le cose, eh? Lo dice chiaramente.
È un mio pregio difetto. Io, a proposito dei ragazzi, dei giovani, dei papà, avevo pensato di fare una scuola per genitori. Mi senti?
Sarebbe opportuno.
Magari tu faresti anche uno dei docenti.
Ah, che bello. No, sarebbe opportuno perché io insomma ne vedo tante, ne ho viste tante.
Una
giro.
Volta hai partecipato anche tu a un gioco con i ragazzi.
Sì, era una trasmissione con i ragazzi. Va bene, Peppe al telefono, buon pomeriggio.
Buongiorno Gianluca, al direttore Fedele. Buongiorno. Allora volevo, prima di tutto io sono un interista. Prima ho sentito che tu dicevi che noi l'anno scorso abbiamo giocato con Lukaku e non avevamo Thuram. Ma Gianluca, se ben ricordi, Lukaku l'anno scorso non ha proprio giocato.
Giocava poco, sì, mi ricordo.
Ha giocato pochissimo.
No, diceva in rosa, c'era Lukaku e non Thuram.
Però come si tu tieni una bella femmina e non la vuoi toccare, questo è il discorso.
Ho capito.
Tenendo presente che comunque il Napoli...
Posso fare un intervento? Perdonami, posso fare un piccolo inciso?
Prego, detto, prego.
La caratteristica di Lukaku non si sposa con Lautaro, si sposa più Thuram che Lukaku.
Assolutamente, detto. Quello che lei dice è ineccepibile.
E quindi Peppe, tu riconosci che, cioè, voglio capire una cosa, com'è possibile che il divario tra Inter e Napoli sia di 3 gol l'anno dopo, in cui invece il divario tra Napoli e Inter l'anno scorso era di 3 gol a favore del Napoli?
Gianluca, ma sono cambiate tante cose, l'Inter ha preso fiducia e forza, il Napoli ha... che non ci dimentichiamo che l'anno scorso era proprio la colonna di tutto.
Certo.
Ma c'è anche un'altra cosa.
E poi diciamo che si dovrebbe avere coraggio, penso io, da sportivo, perché io no, interista, però sportivo.
Chiudiamo con Peppe e poi andiamo di cambiare.
Di cambiare il portiere, perché sapete un secondo portiere che è un grande portiere.
Gollini,
io l'ho sempre ammirato, no? Debba fare la ricerca quando questo Meret viene contestato. Non ci sta un tifoso del Napoli che non contesti Meret.
Va bene Peppe, grazie, ti stai leccando i baffi dopo il 3-0 di ieri. No, ciao, grazie.
Il problema è un'altra cosa, direttore. È passato un anno, Calhanoglu l'anno scorso ha cominciato a fare il regista al posto di Brozovic, no? Ricordate?
Sì, lo ricordo.
Quindi ha cambiato e quindi praticamente la squadra si è svestita, è diventata un po' più forte dal punto di vista della star, si conoscono di più e tieni presente una cosa, e ieri l'Inter stava senza difensori, un solo difensore, Cervis, ne teneva 3 infortunati, uno si è fatto male,
l'Ebrai è uscito, è entrato Carlos
Bastoni, non c'era, e Pavard è infortunato, quindi ha preso più consapevolezza, è chiaro. E poi c'è anche un po' di delusione nella finale della Coppa dei Campioni e la voglia di rivincere un campionato, cosa che non vedono i giocatori del Napoli, su questo non c'è dubbio. Allora queste determinate cose ti portano a pensare che in questo momento il Napoli deve darsi una regolata sotto tutti i punti di vista, perché deve mantenere questo quarto posto ed ha le caratteristiche per poterlo fare.
Beh, indubbiamente. Direttore, va bene, bella chiacchierata, noi ci ritroviamo nei prossimi giorni. Con lei. Grazie. Buon lunedì, buona settimana. Lei, Juventus-Napoli, non ne abbiamo parlato, avremo modo di parlarne o no?
No, guarda, sarà per una partita strana.
Oh, perché lei dice c'è qualcuno che la sta aspettando in maniera importante.
No, ma no. La gente mi fa ricordare di quando io ero ragazzo che venivo al Bonero nel 54 e che basta che battevamo la Juve e avevamo vinto il campionato perché onestamente eravamo la migliore delle provinciali pur essendo delle... Ecco, mi sembra che battere la Juve sia una medaglia che bisogna mettere a testa. No. A me non mi interessa niente.
È una medaglia che non serve a nulla adesso.
Io non sono un anti-juventino, non so se mi sono spiegato, ma non amo la Juve tutt'altro. Va bene, è stata sempre la mia avversaria. Però a un certo punto, se dovessi accontentarmi di battere la Juve, di arrivare quinto posto, quarto posto, no, questo lo vedo di un provincialismo unico. Il Napoli sulla carta, scusate, ma la Juve, dai. Diretti, Nicolucci, come si chiamisse, non so se mi sono spiegato, è una squadra che non fa giocare perché ha una tattica difensiva quasi catenacciata.
Subisce pochi gol
e poi ne fa qualcuno. Quindi è una squadra, è un non gioco all'italiana di una volta del catenaccio di Rocco. Però è l'unico modo, secondo me, non avendo giocatori di qualità, per poter stare in quella parte della classifica. Perché io ieri ho visto pure la Roma fino a che era giocata 11 contro 10, era inguardabile.
Comunque basta con la Juve nei confronti del Napoli. Il Napoli deve andare a Torino per cercare di prendere punti per conservare i posti Champions. Punto.
Bravo, il Napoli è campione d'Italia. Ecco. Il Napoli è campione d'Italia.
Sì, è vero. È campione d'Italia. È campione d'Italia e per suoi errori, diciamo così, si è automortificato ieri sera subendo tre gol con l'Inter. Questa è la verità, per propri errori. Allora, che riprenda il filo del discorso a Torino con la Juve, una partita come le altre per la squadra campione d'Italia che è il Napoli, dove prendere punti per conservare i quattro posti per la Champions. Questo è il discorso.
Mi piace.
Direttore, buon lunedì e buona settimana. Grazie al direttore Fedele, un messaggio vocale WhatsApp e poi andiamo in pubblicità, eccolo qui.
Buongiorno Radio Marte, buongiorno Giffuni, buongiorno direttore. Una domanda, ma secondo lei il risultato ieri sera è un risultato giusto, equo, rispecchia realmente valori o cosa? Io ho visto un'altra partita.
No, non credo che sia equo, lo ha fatto capire Fedele nei suoi discorsi, tutt'altro che equo il 3-0 a favore dell'Inter, ma sai, poi le partite sono anche figlie degli episodi, della condotta arbitrale, della fortuna in certi casi e della bravura ovviamente dell'avversario, come è stato ieri tra Inter e Napoli a favore dell'Inter. Ci fermiamo, pubblicità, tra poco Guido Trombetti, che è stato da ex rettore della Università Federico II, è stato premiato l'altro giorno davanti al presidente De Laurentiis con il premio Campania Terra Felix. Parleremo con lui anche di De Laurentiis, della partita di ieri e degli obiettivi del Napoli a quattro giorni da Juventus-Napoli. A tra poco.
Marte.
Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli sempre, Tony Molai in regia, e insomma ci lasciamo alle spalle Napoli-Inter, il 3-0 a favore dei nerazzurri, la direzione di gara di Massa che non arbitrerà più il Napoli quest'anno e che probabilmente sarà sospeso nelle prossime settimane. Mimmo scrive al 339-666-9990, buongiorno Gianluca, tu che sei un po' più equilibrato degli altri tuoi colleghi, grazie per l'equilibrio, mi fa piacere, è un bel termine, equilibrio, mi sembra anche un complimento. Ma se ieri al posto di Mazzarri ci fosse stato Garcia, lo avreste distrutto? Non è che in fondo eravate prevenuti ed avete fatto il male del Napoli, scrive Mimmo. No, per quanto mi riguarda, io ho analizzato l'andamento del Napoli di Garcia per molto tempo, l'ho seguito anche in ritiro attentamente, no? Ero lì per la radio e la televisione, sono stato lì 15 giorni. Devo dire che tutto quello che vediamo di brutto, di anomalo e di lacunoso nel Napoli di oggi, purtroppo dobbiamo dire è figlio della gestione Garcia. La quale gestione Garcia è figlia delle scelte di De Laurentiis in estate, che ha voluto fare da sé e ha voluto prendere Garcia in maniera avventata. Più che avventata, e ha voluto poi scegliere anche gli acquisti in maniera certamente non all'altezza di una squadra che ha vinto lo scudetto e che dovevano sostituire Kim, Lozano e Ndombele, i giocatori che sono andati via. Ecco, questa è la verità. Quindi la gestione Garcia è la causa del Napoli che vediamo oggi, e tutto questo ovviamente deriva, però la gestione Garcia deriva dalle scelte di De Laurentiis estive, che sono state avventate e sbagliate proprio perché il presidente ha voluto fare di testa sua, sia sul mercato che nella scelta del tecnico Garcia. Questo è come la penso, sempre con equilibrio, come mi ha detto Guido Trombetti. Professore, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Innanzitutto complimenti per il premio Campania Terra Felix che lei ha ricevuto l'altro giorno davanti al presidente De Laurentiis. Che mi sembra sereno, no? Però in questo momento, ieri era arrabbiatissimo per la sconfitta, ovviamente per la condotta arbitrale, però insomma mi sembra un presidente sereno. Forse ha capito che è fisiologico, dopo la vittoria di uno scudetto, vivere una stagione così di alti e bassi.
Ma io ho sentito quel giorno addirittura prudente, sul pessimista per la partita, quindi vuol dire che lui ha acquistato coscienza che questo non è l'anno buono. Adesso, a prescindere dall'analisi di tutte le responsabilità, il Napoli di Maradona, il secondo anno perso lo scudetto, è in un modo anche più drammatico e inspiegabile di questo, che a parte la grande Juve, ma chi è che ha vinto e poi ha vinto? Non l'Inter, non il Milan. Quindi sono cose per certi aspetti fisiologici. Poi possiamo anche andare ad analizzare i fatti. Io sono convinto che la perdita di Kim è stata essenziale.
Proba, addirittura c'è qualcuno che pensa che sarebbe stato meglio cedere, più facile sostituire Osimhen anche con i giocatori in rosa che uno come Kim, dal punto di vista della economia della squadra.
Ma io sono convinto di questo. Io sono convinto, sono uno di quelli, forse il solo, che ha detto che bisognava cedere Osimhen, perché Osimhen se ne vuole andare e non si possono tenere le persone per forza. Quindi questo l'ho detto, lo ripeto. E poi sono convinto che sarebbe stato più facile trovare un altro forte centravanti in giro che sostituire il mezzo. E i fatti mi stanno dando purtroppo ragione. Però io di questo non faccio una colpa al presidente. Il presidente certamente ha commesso un errore, che è stato fidarsi di Garcia, che si è dimostrato un inconcludente. Vabbè, ha sbagliato, lo sa, lo ha ammesso, tanto lo sa, tanto lo ha ammesso che lo ha sostituito. Detto questo, il presidente è stato buttato a mare dal giunto di Spalletti. E lui non se lo aspettava. Ecco, ha avuto, io credo, una debolezza umana, si è convinto che alla fine sarebbe riuscito a convincerli a restare, quello che sia, ma si è trovato dalla sera alla mattina in un mare di guai.
E lei dice che, professore, dice che questo disorientamento, diciamo, anche umano di De Laurentiis ha poi inciso sulle scelte di Garcia, sulle scelte sul mercato.
Ma certamente, perché si è trovato senza consiglieri, si è trovato con la spina dorsale della società che era saltata e ha dovuto fare tutto da solo. Cioè qua dice lui ha voluto fare tutto da solo, ma siamo sicuri che ha voluto e non ha dovuto fare tutto da solo. Certo, lui mentre si metteva a trovare un nuovo direttore sportivo, ma passava pure il tempo della campagna acquisti, non è che non ha responsabilità, però le responsabilità di De Laurentiis vanno calate nella oggettività di quello che è stato un improvviso e francamente difficile da prevedere a dirvi tutti quanti, insomma, anche qua pure Spalletti, che è un uomo, voglio dire, di grande capacità, ma difficile, dalla sera alla mattina l'abbiamo andato in assassinato, avrà avuto i suoi buoni motivi, anche il giunto, è tutta gente. Io questo...
Ci risulta che i motivi siano, ecco, guardi professore, noi vogliamo bene a De Laurentiis, che raramente ha sbagliato, devo essere sincero, con le scelte, nelle scelte, quindi dobbiamo essere onesti da questo punto di vista, ma gli allenatori che sono andati via, per la maggior parte sono andati via a causa sua, a causa dei rapporti proprio col presidente, ecco, in 20 anni è successo molto spesso, quasi sempre questo, e questa è la verità.
Ma io non è, ma io questo mica lo nego, cioè io mica dico che è facile avere rapporti con una persona con quella personalità, no? Dico però che deve essere chiaro a tutti un fatto: Spalletti e Giunto, che hanno dato molto al Napoli, hanno avuto moltissimo.
Certo.
Spalletti quando è arrivato a Napoli in Italia non aveva vinto, credo forse solo una Coppa Italia.
Aveva vinto in all'estero, in Russia, però.
Voglio dire, quindi in qualche maniera lui pure ce l'aveva un obbligo di riconoscenza con la società.
Cioè, e giovedì sarà insignito della cittadinanza onoraria, lo sa.
Come dice, scusi.
Giovedì sarà insignito al Comune di Napoli dal sindaco Manfredi della cittadinanza onoraria di Napoli, Spalletti.
Manfredi fa le sue scelte. Vabbè, non voglio andare in questa faccenda. Dico che io penso che un po', al di là del cattivo carattere, che lo sappiamo tutti, però questa è gente, non ce lo dobbiamo mai dimenticare, anche Giulio, che veniva da un paesino sterno, gente che ha dato molto a Napoli, che è a Napoli, ma ha avuto molto.
Senta, Trombetti, professore, qual è l'obiettivo a questo punto della stagione?
Ma l'obiettivo è la Champions, che non è affatto scontato.
E
noi
poi
abbiamo la Roma a pari punti, la Fiorentina e l'Atalanta che diventano, la Lazio. Noi dobbiamo assolutamente conquistare il posto.
Quindi difendere il quarto posto al momento. Insomma.
Ma perché ci sono altri obiettivi ragionevoli?
No, assolutamente. E diciamo, è da campione d'Italia, però gonfiando un po' il petto, io direi di venerdì di interpretare la partita con la Juventus a Torino come una partita come le altre, dove il Napoli deve prendere punti per conservare appunto uno dei primi 4 posti in classifica, senza calarsi più in quella rivalità che da una squadra campione d'Italia io non mi aspetto, cioè il Napoli deve gonfiare il petto e andare a Torino come se fosse una partita come tante altre, ecco, secondo me.
Sì, no, ma tra l'altro diciamoci le cose, l'Inter è fortissima, la Juve francamente non mi dà questa impressione,
no, però non subisce gol, è chiusa bene dietro,
mentre il Napoli ne subisce una gavetta, i motivi li abbiamo ricordati 10.000 volte, film che non si sa, la preparazione atletica che diciamo da seguito lo scandalo, quello che è successo con la preparazione quest'anno credo che non fosse mai successo.
Beh,
giocatori che si scassano in continuazione, la squadra che l'ultima mezz'ora in ogni partita l'ultima mezz'ora la squadra scoppia. Come è possibile? Ma in mano a chi ci siamo messi?
È vero, professor Trombetti, grazie per essere stato con noi per questa chiacchierata, ci ritroviamo presto e ancora complimenti per il premio Campania Terra Felix dell'altro giorno, grazie.
Grazie a voi
Trombetti.
Dell'attenzione.
Augusto scrive: Acerbi, Darmian, Carlos Augusto, Acerbi, Darmian, questa è la difesa dell'Inter, la differenza l'ha fatta il loro centrocampo, il nostro non sta rendendo e puntiamo il dito su Meretta e la retroguardia, scrive Luca, evidentemente non è giusto. Tanti messaggi, ci scusiamo per non averli letti e per non averli ascoltati tutti, ma sono davvero tanti in questo lunedì post Napoli-Inter. Adesso arriva un'altra ora di grande calcio qui su Radio Marte, Dario Sarnataro con Marte Sport Live sino alle 14 con altri approfondimenti anche sull'aspetto arbitrale, vero Sarnataro? Anche sull'aspetto arbitrale, sì, e quindi sui due episodi che condannano l'arbitro Massa da Imperia, laureato in giurisprudenza. non so perché lo dico, ma insomma, chiudiamo così. Grazie a Tony Molai in regia, a voi per la cortese attenzione. Da Gianluca Gifuni è tutto, saluti, baci e buon pomeriggio, a domani.